Oh Padre, noi ti ringraziamo perché attraverso Gesù tu continui a rivelarci il tuo desiderio di stare con noi, desiderio che noi ci mettiamo in ascolto del tuo amore, che non ci lasciamo fuorviare dalle nostre stanchezze, dai nostri scoraggiamenti. Ti ringraziamo perché è in Gesù che tu ci insegni lo stile della preghiera. Ci insegni a pregare sempre, senza mai lasciarci stancare. E ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo, perché lo Spirito preghi dentro di noi, ci renda sempre più docili ai tuoi insegnamenti, ci permetta di diventare sempre più figli. O Maria, tu che sei la Vergine dell'orazione, la maestra di orazione e di preghiera, aiutaci ad aprire il nostro cuore perché la nostra vita diventi una vera vita di orazione e di orazione autentica. Amen. Stiamo leggendo il capitolo 18 di San Luca proprio all'inizio e ci presenta proprio un insegnamento sulla preghiera. Io ho intitolato questi nostri versetti su cui ci soffermiamo in questa nostra riflessione, pregare sempre e senza stancarsi. Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Ecco, intanto vorrei farvi notare che Gesù insegna normalmente in parabole, soprattutto insegna in parabole su quegli argomenti in cui vuole che noi possiamo capire fino in fondo. Certi insegnamenti non sono in parabole, però ci sono su certe cose, per esempio sulla preghiera ci sono tante parabole o comunque tanti insegnamenti. E per renderli più efficaci Gesù usa la parabola, cioè la parabola è una storiella, è un modo di presentare gli argomenti che tocchi un po' la nostra fantasia, che tocchi un po' il nostro cuore, che in qualche maniera ci coinvolga. E qui però incomincia a dire una cosa abbastanza interessante, c'è un dovere di pregare, quindi la traduzione italiana è la necessità, nella nuova traduzione, io sto leggendo nella nuova traduzione della Bibbia, si parla di necessità, in greco addirittura c'è to dein, cioè il dein esprime la bisogna, proprio si deve pregare, noi abbiamo la parola dovere, proprio da dein, dovere, cioè è qualcosa che non deve venire meno, ecco, non può essere, manca la preghiera, manca tutto, quindi un dovere. Inoltre si parla di pregare sempre, e sempre viene espresso, potremmo dire, dappertutto in ogni momento, ecco. Il greco è interessante perché c'è pantote, dove pan vuol dire sempre e tote dappertutto, quindi sempre e dappertutto, noi diremmo sempre e basta, noi abbiamo in italiano, non esiste un sempre tutto, soprattutto va diverso, no, sempre e dappertutto. E soprattutto dice ancora una preghiera che senza venir meno, senza lasciarsi sopraffare dalla malavoglia. La traduzione italiana è senza stancarsi mai, in realtà è en kakein, nel greco è interessante questa parola perché kakos vuol dire cattivo, cioè senza lasciarsi scocciare, senza lasciarsi appesantire, senza sentirsi portati dal male, ecco. Quindi la traduzione senza stancarsi vuol dire insomma non solo la stanchezza di chi dice uffa, ma la stanchezza dello scoraggiamento, del sentirsi appesantiti, sono tutte quelle cose che quando noi ci mettiamo a pregare facciamo esperienza, no? Comincio a pregare e mi viene una malavoglia che dico ma è meglio pregare quando si sta bene che quando O si prega quando si ha voglia, o se no la preghiera non va al suttorio, è come dire, o si va a lavorare quando si ha voglia, se no il lavoro non va, mica detto, puoi vedere chi va a lavorare poi, perché se uno aspetta di aver voglia, siediti che ti passa. La stessa cosa vale per la preghiera è un dovere, è un impegno, sempre, comunque, dovunque, e senza lasciarsi sopraffare da nessuna stanchezza, da nessuna realtà negativa che ci porti lontano. E poi racconta, e con qui la parabola, diceva, in una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. Cioè, la presentazione è quella di uno che dice, insomma, a me interessa solo me stesso, cerco di star bene io e che degli altri, chi se ne frega, non mi interessa niente. Una volta che sto bene io, i problemi sono risolti, quindi un tipo così. Quindi viene presentato un giudice senza scrupoli, il quale non si occupa naturalmente del bene, della giustizia, potremmo dire un giudice delle bustarelle, ne conosciamo tanti, insomma, penso che, non voglio dire che c'è la maggioranza, no, quelli che fanno più rumore sono questi, però gli altri, i molti che sono giusti non fanno rumore, non fanno notizia, il male fa notizia, ma il bene non lo fa mai, meno male, perché quando dovremmo più fare dei giornali, inventare dei giornali con delle buone notizie, guardate che sarebbe la catastrofe, vuol dire che la normalità è il male. Siccome il giornale scrive cattive notizie, vuol dire che la normalità è il bene, per ora ancora, Quando arriveremo ad avere invece dei giornali con solo buone notizie, e quando la buona notizia farà notizia, allora ahimè, è un vero guaio, perché vuol dire che la normalità è il male. Bene, abbiamo un giudice dunque, la presentazione quindi è di una persona senza scrupoli. In quella città c'era anche una vedova, quindi quando si presenta nella Bibbia, sia nel Vangelo che nell'Antico Testamento, la figura della vedova è sempre la figura di una persona che non ha chi la difende, insomma. Vedova normalmente è anche una donna che non ha figli probabilmente, che vive sola, quindi non ha marito, non ha parenti intorno, non ha nessuno su cui fare affidamento, cioè una persona che non ha dei punti di riferimento, la vedova. Troveremo nel Vangelo di Marco anche e di Luca la povera vedova che dà pochi spiccioli, cioè una donna che non ha futuro, che non ha nessuno e nulla a cui appoggiarsi, qui la vedova. Pensate alla vedova di Elia anche, no? La vedova di Zarepta, la quale non aveva niente da mangiare, e Elia le va a chiedere quel pugno di farina nell'orcio e quel poco olio, e lei si fida. Quante vedove c'erano in Israele al tempo di Elia, dirà Gesù, ma a nessuno fu mandato se non a una povera vedova in Zarepta di Sidone, una vedova, la quale andava da lui, notate bene questo verbo all'imperfetto, non dice andò da lui, oppure era andata da lui, ma è un andava, e l'imperfetto sia nel greco che anche nell'italiano, ma anche nel latino, comunque nelle lingue comuni che noi conosciamo, ha un significato reiterativo, ripetitivo, quindi questa donna continuava ad andare da lui e continuava a dirgli, cioè a supplicarlo, fammi giustizia contro il mio avversario. Quindi c'era qualcuno che gli aveva estorto dei soldi, che gli aveva forse chiesto dei prestiti, oppure gli aveva, chissà, usurpato la vigna, il campicello, gli aveva rubato la casa, oppure chissà cosa gli aveva fatto, non so, comunque c'è un avversario. Quindi una situazione d'emergenza, un giudice iniquo, per un po' di tempo egli non volle. È interessante questo giudice che, visto che non ha nessuno scrupolo, neanche con questa donna dice chi se ne frega. Però a un certo punto, ma poi disse tra sé, anche se non temo Dio e non ho riguardo per nessuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, in realtà nel greco non c'è mi dà tanto fastidio, pareche in moi copon, che vuol dire mi rompe la testa, noi diremmo mi rompe le scatole, Ecco, quindi viene a rompermi, questa qui è proprio una di quelle che rompi, è una rompina, cioè una di quelle che pom, 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 ogni volta che mi vede, allora mi fa risultare, allora dico, oh, non ne posso più, quando la vedeva la schivava da tutte le parti, mi fa un po', ha resistito, e poi ho risolto, dico, bah, adesso non ce la faccio più, insomma, anche se non ho timor di Dio e non ho nessun rispetto per gli uomini, alla fine, mamma mia, non, almeno per star bene, ecco, se non per amor degli altri, almeno per non averla più tra i piedi. Quindi il racconto di Gesù naturalmente è paradossale, no? Cioè presenta la preghiera come l'insistenza in ogni momento e in ogni luogo e in ogni situazione di una donna che è nel bisogno. Quindi, in fondo, abbiamo già l'immagine di chi è colui che prega, che siamo noi. Chi sono quelli che pregano? Chi siamo noi? Siamo coloro che hanno bisogno di tutto. Siamo tutti delle povere vedove davanti a Dio. Quindi abbiamo già una piccola definizione. Chi siamo noi davanti a Dio? Siamo dei poveracci. Non abbiamo nessun appoggio. Gesù lo dice, senza di me non potete fare nulla. Quindi, se non c'è Lui, non abbiamo nessuno. Ecco allora questo andare continuamente in questo nostro bisogno, abbiamo bisogno di tutto, siamo delle persone povere, sole, senza nessun appoggio, e chiediamo a Dio di farci giustizia. Notate bene che non si chiede a Dio di darci, non è che questa vedova vada a questo giudice e gli dice, senti, prestami dei soldi perché non ho da pagare i creditori. No, chiede solo di far giustizia, non va a chiedere un sovrappiù, non va a domandare la luna, o che so, e far giustizia proprio è proprio questa, c'è dentro la parola dike in greco, e la parola giustizia si dice dikaiosune, vuol dire qualcosa che, di cui ho bisogno, qualcosa di cui non posso fare a meno. È una persona che si sente ingiustamente trattata, si sente anche manomessa nella sua dignità, e quindi ho bisogno di qualcuno che mi dia un appoggio per sentirmi pienamente uomo, e qui in questo caso pienamente donna. E allora quest'uomo dice, poiché questa donna viene a rompermi continuamente la testa, mi fa venire mal di testa ogni volta che la vedo, mi fa venire la nevralgia, al trigemino e anche la il cerchio della testa, le farò giustizia perché non venga più a importunarmi. E allora il Signore Gesù soggiunse: ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. Dice, venite, cioè ascoltate, vuol dire state bene attenti, mettetevi in ascolto di ciò che dice il giudice disonesto. Avete visto cosa fa? E Gesù fa un ragionamento paradossale. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti? Notate bene che la vedova si trasforma in un eletto. Quindi già qui ci dice chi sono gli eletti per Dio. Gli eletti non sono quelli che non mancano di niente, ma sono quelli che mancano di tutto. Più manchi di tutto, più sei eletto. Questa vedova è una donna che manca di tutto, che non ha sostegno, che non ha appoggio. Ricordate, qui fa venire in mente Isaia, no? I carmi del servo di Yahweh. Ecco il mio eletto, che io ho scelto. Chi è? Non ha apparenza né bellezza, perché noi lo possiamo contemplare, umiliato, cacciato via dagli uomini, eccetera, eccetera. Ecco, chi è l'eletto? È colui che è umiliato, colui che non ha un futuro, colui che vive in una situazione di persecuzione, di incomprensione, di ingiustizia, colui che viene conculcato, in fondo, ecco gli eletti. Allora, gli eletti sono questi. Se gli eletti gridano, Dio farà giustizia. È una domanda retorica, dice, guarda, Dio non è un giudice iniquo, dice Gesù. Se un giudice iniquo, che non rispetta né Dio né gli uomini, a un certo punto, se uno va a rompergli le scatole, uffa, gli farà giustizia, il nostro Dio, che invece è un padre, che non è un giudice iniquo, ai suoi ultimi, ai suoi piccoli, a quelli che gridano a lui, non farà giustizia. È come il figlio che chiede il pane al padre, la giustizia è il pane, non posso vivere senza giustizia. Beati, ricordate che poi il Vangelo lo riprende, proprio il Vangelo alle Beatitudini di San Matteo, beati gli affamati, gli assetati di giustizia, non di pane, perché la giustizia vale più del pane. La giustizia è la sete che si realizzano le promesse di Dio, questa è la giustizia, che Dio realizzi pienamente ciò per cui Lui ci ha creati, perché finalmente viviamo in pienezza quella vita che Lui ci ha dato, ecco la giustizia. Sto chiedendo qualcosa che è importante per la mia vita, senza cui non posso vivere. Non gli chiedo, che so, dammi stabilità nel lavoro, fammi vincere la lotteria, possibilmente tanti milioni, non so, facciamo centinaia di migliaia di euro, 6 milioni sono un po' troppi, ma dammi la salute, no, niente. Chiedo giustizia, cioè l'affamato e l'assetato di giustizia è l'eletto. Questa donna è una donna affamata e assetata di giustizia, quindi Gesù la paragona a un eletto, colui che Dio ama. Notate bene che è la stessa parola che Gesù usa, che il Padre usa per Gesù, battesimo. Questo è il mio figlio, l'eletto, electos, ancora questa volta. Infatti parla di che Gesù, che Dio si muove a pietà dai suoi eletti, ton electon autou, è proprio in greco la parola non è stata tradotta, perché la parola electon, ton electon, è diventata electorum in latino, è diventata gli eletti in italiano, è una traslitterazione. Però questi eletti cosa fanno? Gridano giorno e notte verso di lui. Il verbo è boeo, proprio è il verbo del gridare a bocca aperta. Boe vuol dire grido, quando uno fa oh, poi un grido, già è, tante volte è entrato poi nel vocabolario italiano, boato, no? Il verbo è boeo in greco, ma è interessante che anche qui viene in mente il Salmo, no? I figli del corvo che gridano a lui, anche qui, i figli del corvo, cosa fa venire in mente il nido, dove sono dentro i piccoli corvi che aprono il becco sullo spalanco, questo becco giallissimo, loro sono neri, che gridano, no? A Dio, questo. Allora noi siamo proprio questi piccolini, questi eletti che nel nido sono soli, hanno bisogno di qualcosa dell'essenziale e gridano a Dio. E poi aggiunge, li farà aspettare a lungo? Cioè, la traduzione, il greco è makrosynei, che secondo me traduce una parola ebraica che di per sé vuol dire lunghe narici. Cioè, il Signore che dice, boh, senti, tira il fiato, sta tranquillo, sospira, cioè li farà sospirare, macrotumia vuol dire avere un animo che prende le cose alla lunga, alla larga, no? Invece no, Dio non è così, non ti fa aspettare a lungo, non è uno che dice, senti, tu gridi, ma io ti dico, wow, momento, calma, grida un po', poi non si sa mai, cresco quando mi gira, no, non farà aspettare a lungo. La traduzione latina era interessante perché viene proprio a pazienza abere, vuol dire come se il Signore ti dicesse, il padre ti dirà porta pazienza, no, il padre non ti dice porta pazienza, noi a pazienza abbiamo anche in italiano, no? Abbi pazienza, porta pazienza, abbi pazienza, quindi qui pazienza ma bevi tinillis, cioè un Signore che non dice ti lascio aspettare a lungo, io vi dico, quindi Gesù in questo caso promette, io vi dico è una promessa solenne, come quando viene detto amen vi dico, oppure in verità vi dico amen, amen vuol dire in verità, cioè io vi garantisco che, oppure ancora più forte, che possa io morire se questo non è vero, cioè è così vero, sono sicuro, Io sono, conosco a tal punto il Padre mio, dice Gesù, che io vi garantisco che non vi farà aspettare a lungo, assolutamente no, anzi, farà loro giustizia, ekdikesin, cioè proprio tirerà fuori la giustizia, ek vuol dire tirare, dikesin vuol dire tirar fuori, tirerà fuori la giustizia un po' dal suo paniere della misericordia, Dio tirerà fuori la giustizia e ve la darà, insomma, no? Questo di, e lo fa entakei, velocissimamente, viene in mente, no? Tachicardia, no? Velocissimo, quando il cuore c'è una certa velocità, ora il tachimetro sulle automobili misura la velocità, quindi il Signore lo fa velocemente, prontamente, e fin qui la parabola, e Gesù dice, vedete, allora non abbiate paura, perché Dio si prende cura di voi, se voi gridate a Lui. Però notate bene quali sono le caratteristiche della preghiera, e ve l'ho già detto, deve essere una preghiera necessaria, senza stancarsi, sempre, dappertutto. Solo se è così, allora ti esaudisce. Solo se sei insistente, solo se continui, solo se vai avanti. Non uno che dice, ma io ho pregato ieri. Oh, ma deve essere una preghiera continua. San Paolo farà eco a questo, scrivendo ai cristiani di Tessalonica. Bisogna pregare sempre senza mai smettere. Cioè vuol dire che tutta la tua vita deve diventare preghiera. È un grido a Dio. Nel commento a Salmo 37 di Sant'Agostino, Sant'Agostino dice, magari non puoi pregare sempre, ma puoi desiderare sempre. E Sant'Agostino dice, il tuo desiderio, ecco la tua preghiera. Se tu continui a desiderare, tu sei continuamente nella preghiera. Il desiderare è il avere questa brama, quando, e Dio vede questa brama e la intende come preghiera. Il tuo desiderio è la tua preghiera. E domanda, e penso che Gesù qui sottintenda una domanda, perché la domanda è, ma allora perché certe preghiere non vengono esaudite? Ma penso che sia una domanda che avete dentro anche voi, no? E allora perché? E Gesù dà una risposta, è il versetto seguente, che è interessante, La domanda è, ma il figlio dell'uomo, la traduzione è quando verrà, ma in realtà non è un quando verrà, ma quando si manifesterà, perché viene usato il verbo elzon, che viene dal verbo erkomai, che non è solo il verbo venire, in greco vuol dire venire, di per sé, giungere, arrivare, venire, di per sé però viene usato, è un verbo liturgico, viene usato anche nell'Apocalisse, Ercu, Kyrie Jesu, viene tradotto vieni Signore Gesù, in realtà non è vieni Signore Gesù, manifestati Signore Gesù, anche negli inni omerici, anche lì quando uno entrava nel santuario, anche un pagano, entrava nel santuario, normalmente la preghiera era proprio così, Ercu, Ercu, che vuol dire non vieni, vieni, perché Dio era lì, la divinità è lì nel santuario, ma manifestati, cioè so che sei qui, ma fatti vedere, non è tanto un venire, ma un manifestarsi, quindi non è un ritornare perché non c'è, no? Il figlio dell'uomo quando tornerà? No, non torna, non viene, non è che deve tornare, perché lui ha detto io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo, cioè è un Gesù che non lo vedi più ma c'è, ricordate che l'ascensione è una Pasqua, è ancora una volta una specie di entrare nel Venerdì Santo per arrivare alla Pasqua, il passaggio dell'ascensione alla Pentecoste, è un passaggio dalla visione con gli occhi alla visione col cuore, non vedo più con gli occhi, ma perché Gesù è sparito dalla mia vista, ma comincio a vedere col cuore, perché è dentro di me, è un altro modo di essere, è un altro tipo di presenza, è un passaggio ulteriore, è l'ultimo passaggio della Pasqua, dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua, ma poi dall'ascensione alla Pentecoste, è un ulteriore passaggio, è un passaggio dal vedere con gli occhi al vedere col cuore. E allora ecco Gesù che subito spiega perché la nostra preghiera spesso non è efficace, non lo è perché il figlio dell'uomo, quando si manifesterà, cioè quando finalmente lo potrai vedere anche con gli occhi, nel momento decisivo, quando non solo lo vedrai col cuore, perché col cuore sempre lo puoi vedere, è sempre con te. Ricordate la Maddalena, non mi trattenere perché devo salire al Padre, e quindi d'ora innanzi tu mi cerchi come prima, tu vorresti avere delle sensazioni, tu vorresti avere delle emozioni, ma tu devi andare oltre le emozioni, devi imparare a entrare nel cuore e vedermi lì. Troverà la fede sulla terra? La domanda è qui, quindi è anche la risposta. Come mai certa preghiera non è esaudita? Ma perché manca la fede? Cioè, perché non ti affidi totalmente a Lui? Preghi, ma non credi neanche in quello che stai chiedendo. Stai pregando, ma stai dicendo, ma sì, speriamo, dai, ma sì. Perché dovrebbe esaudire proprio me? Ma mi esaudirà. Ricordate che troviamo anche nella fede, anche nel Vangelo spesso episodi del genere. L'abbiamo trovato dopo la trasfigurazione, quando il padre del figlio l'indemoniato che cadeva ora nel fuoco, ora nell'acqua, Gesù dice, ma insomma, ma tu credi? E lui dice, credo, ma aiutami nella mia incredulità. Quindi c'è un credere, ma Signore non ci credo troppo. Gesù che risponde, tutto è possibile a colui che crede. Cioè, se tu ti appoggi, credere vuol dire appoggiarsi a Dio come una roccia. Allora, quando Gesù si manifesterà, si scoprirà veramente se qui in questa terra, cioè nella nostra storia, nel nostro vissuto, c'è la fede, cioè c'è l'abbandono a Lui, mi sto abbandonando a Lui, credo veramente in Lui, mi appoggio totalmente a Lui, mi fido di Lui, quando Lui mi dice molla la presa, perché noi facciamo in fretta a dire, Signore, ti voglio bene, ok, aiutami, ma io ti voglio aiutare, ricordate quella che era caduta nel burrone, che non credeva in Dio, diceva, Signore, una volta buona, l'ha sospeso su un abisso di 300 metri, attaccato a una radice, e la radice cedeva poco a poco. Signore, adesso è la volta buona di dimostrarmi che ci sei, io credo in te. Ti vuoi affidare veramente a me? Dice una voce che viene dal cielo. Sì, Signore, credo. Farai esattamente quello che ti dico? Sì, Signore, lo farò. Allora, molla la presa, voglio salvarti. Sono mica matto. Ecco allora, troverà la fede. Questo, no? Allora, ecco qui perché la nostra preghiera non viene esaudita. Puoi pregare giorno e notte, puoi pregare in ogni circostanza, in ogni momento, ma se non ci credi non serve a niente. Cioè, se non ti appoggi fiduciosamente a Lui, non succederà nulla. Devi abbandonarti a Lui, perché solo nell'abbandono puoi trovare un Dio che ti viene incontro e che quindi ti dona la pace. Almeno ti dà la pace, sicuramente. Il segreto della pace del cuore è nell'abbandono, come ho messo in un titolo di mio libro. Se vuoi trovare la pace del cuore, è lì, l'abbandono. Abbandonarsi a, appoggiarsi totalmente a Lui come a una roccia. Lui è l'unica roccia che non viene meno. Certo, Lui ti farà giustizia nei tempi giusti. Ti farà giustizia nel suo momento, Lui non sbaglia, nei suoi tempi, nei suoi modi. Noi abbiamo sempre o fretta o ritardo, non siamo mai al tempo giusto. Siamo un po' come i treni, che, ma soprattutto noi siamo in ritardo, no? Ma Dio non è mai in ritardo, Lui arriva al momento giusto, anche con Lazzaro arriva al momento giusto. Ma Signore, se tu fossi stato qui, no, ma adesso sono qui, quindi sono già qui. Ecco, vogliamo davvero domandarci alla conclusione di questa prima riflessione di questa sera, domandarci, ma dove sta la mia fede? Com'è la mia preghiera? È una preghiera che ha queste caratteristiche è un dovere che sento dentro, perché è una necessità, perché non posso fare a meno della preghiera, perché senza preghiera è come senza aria, uno non vive, muore soffocato, la preghiera è come l'aria che respiriamo, è necessaria. Prego sempre, non mi lascio sorprendere, non mi lascio dissuadere da tante cose, ho tanti problemi, ricordate il chicco di grano che viene soffocato dalle spine, le preoccupazioni del mondo, gli inganni della vita, della ricchezza, le ansietà che alla fine soffocano la preghiera. Una preghiera soffocata, una preghiera morta, una preghiera svilita, è insistente? Sono capace di insistere, per questo vuol dire che ho un grande desiderio, se c'è un desiderio, Il desiderio è già preghiera. Ecco, io credo che dobbiamo parecchio riflettere, siamo anche in Quaresima. Quante volte nella preghiera, nella Quaresima si dice la preghiera, trovare tempi per la preghiera. Notate bene, la preghiera e non le preghiere. Le preghiere sono le formule, sono le espressioni esteriori, ma la preghiera è invece l'atteggiamento del cuore. È il mio aprirmi a colui che si prende cura di me, che mi ama. È il mio appoggiarmi totalmente a lui, anche senza parole, anche nel silenzio, mettendomi completamente nelle sue mani, fidandomi di lui. Ecco, penso che possiamo fermarci qui, con questo momento di silenzio in cui andiamo anche a riposare. Ecco, il Signore sicuramente ci farà capire che cosa possiamo fare di meglio e di più, come possiamo far sì che la nostra preghiera diventi davvero una preghiera secondo i suoi insegnamenti, secondo il suo stile, secondo le istruzioni che ci ha dato oggi.